Radio L'Aquila 1. La musica e l'informazione continuano. She's got a ticket to ride. She's got a ticket to ride. She's got a ticket to ride. And she don't care. Ticket to Ride. Canzoni in viaggio. Tra musica, canzoni e parole. Conducono in studio Antonella Finucci, Valeria Valeri e Fabio Iuliano.
Ticket to Ride, canzoni in viaggio. Il tema di oggi è viaggio nelle periferie. Ve lo raccontiamo in parole, canzoni e musica.
Famoso. Niente attori né politici, stilisti né modelle, musicisti, sì, ma solo quelli poveri. Qui ho tutti i miei amici, ma non c'è un cazzo di niente, tranne il bar di Mimmo, il takeaway cinese. E se sei cresciuto qui, e se hai 22 anni, incominci a avere voglia di cambiare. Così Pablo ha rimediato un furgone arrugginito e a Zizza è riuscito a farla andare. Con un po' di soldi in tasca per la birra e la benzina, da domani ci prendiamo una vacanza a Stulon perché.
Zense Contigliano, pilastro quarticciolo.
Non c'è niente da perdere,
tu sono le clambalier.
Curiosare per le strade dell'Europa con le multe non pagate sul cruscotto. Quando cerca di convincerci a tornare a Barcellona, per noi due l'importante è che si schiodi. Scriveremo cartoline agli amici del quartiere che si sciolgono nel caldo dell'estate. Li ritroveremo un giorno e brinderemo il nostro incontro ai vecchi tempi, alle nostre nuove vite. E da tutte le province, d'Oriente, d'Occidente, dai sobborghi soffocati dalla noia, uno sciame di furgoni, ma il conge colorato investirà le grandi capitali, o se dai di sì.
Il contesto Villari, il Sassuolo, la Villette.
Non c'è niente da perdere,
tu son le clan balier.
Non c'è niente da perdere!
Voghera, Codigoro, Stanford, Monte Cavolo, Spinbridge, via di Arcore.
Tu sono le Cambalier!
Abbiamo ascoltato Clan Ballieu, The Modena City Ramblers, un brano dedicato al mitico furgone bianco che li accompagnava in giro per l'Italia, tappezzato di firme e scritte dei fan. Il titolo probabilmente è nato dal loro amore per Les Negrettes Vertes, un gruppo folk rock parigino. Zen, Secondigliano, Pilastro, Quarticciolo, non c'è niente da perdere, nous sommes les Clan Ballieu. Tante le periferie delle grandi città italiane, luoghi di storie e leggende, di abusi e di emarginazione, di progetti che invece di accogliere hanno separato. Vi proponiamo un giro veloce proprio nei luoghi citati in Clan Banlieue. Lo ZEN, acronimo di Zona Espansione Nord, è uno degli ultimi grandi quartieri popolari realizzati a Palermo dal 58 agli anni 80. Segue le direttive del piano regolatore del 62 che annunciava un'espansione della città in direzione nord, attraversando la Piana dei Colli, un territorio un tempo ricco di antichi giardini di agrumi, ville storiche e borgate agricole. Cirimina e Stella, così hanno definito il quartiere. Tutti i residenti sono abusivi, ma le più antiche occupazioni, Zen 1, sono legalizzate. Discriminato dal resto del quartiere, resta lo Zen 2. Secondigliano invece è un quartiere dell'area settentrionale di Napoli, nato negli anni 50 a una struttura urbana risalente agli anni 70 e 80 del XX secolo. Il Pilastro invece è un rione periferico ad est di Bologna, concepito all'inizio degli anni 60 per accogliere l'immigrazione verso la città. Nel tempo ha rappresentato una delle aree più degradate di Bologna. Qui la banda della Uno Bianca compì uno dei suoi più sanguinosi atti, uccidendo tre carabinieri nel 1991. Il Quarticciolo è un'area urbana del Municipio V di Roma, borgata ufficiale nel biennio 1939-40 su progetto di Roberto Nicolini dell'Ufficio Progetti dell'Istituto Fascista Autonomo Case Popolari. Fu protagonista della resistenza contro l'occupazione tedesca. I soldati della Wehrmacht spesso rinunciavano ad addentrarsi per le sue vie a causa proprio delle continue scorribande partigiane.
Non c'è una Roma antica e una Roma moderna, diceva Pasolini, ma solo un'unica Roma, antica e moderna contemporaneamente. Nelle periferie storiche, l'emarginazione e le disuguaglianze venivano elaborate tramite proprio l'utopia di una società migliore da raggiungere attraverso l'emancipazione. E quindi, in sostanza, queste periferie non erano soltanto luoghi di disperazione, di solitudine, di disincanto, ma erano anche luoghi pieni di speranza, di riscatto in qualche modo. E la periferia, in virtù di quella che è la sua caratteristica principale, quindi la dinamicità, la trasformazione, si è proprio sviluppata in questo, attorno a questo punto di partenza, lo stesso punto di partenza da cui nasce una letteratura ricchissima. Sono tanti i romanzi e le opere cinematografiche ambientati proprio nelle periferie degli anni 50 e 60, in particolar modo i film neorealisti, ad esempio di Visconti, De Sica, De Santis, che ci descrivono una Roma post bellica che coincideva con la sua parte storica non ancora colonizzata, diciamo, dai turisti. Qualche anno dopo, tra il 50 e il 60, Pasolini riesce a rappresentare proprio la grande trasformazione di quegli anni, la fine del mondo contadino e il dramma del sottoproletariato urbano, così come hanno fatto poi le descrizioni dei grandi scrittori romani come Moravia o Elsa Morante, ma anche quella degli scrittori che questa città ha adottato come Caproni, Gadda, Penna, Bertolucci. La città, per la prima volta, la città di Roma, si estendeva oltre le sue storiche mura e andava ad invadere la campagna. Marco Gé, un antropologo di fama mondiale, in un'intervista del 2016 dichiara che troppo spesso si confonde però la periferia con un concetto geografico, qualcosa che sta al di fuori delle città, come se le città fossero circondate da una corona di povertà, ma la realtà è molto più complessa, lo abbiamo appena visto, le periferie sono un concetto per lo più sociale, ci sono quartieri centralissimi anche oggi, le cui dinamiche sono invece periferiche e degradate in un certo senso. Franco Arminio dice: c'è solo un centro nella nostra vita e quel centro è la morte. Tutto il resto è solo una questione di periferia, di orlo, di bordo, di confine, di margine.
Quando si parla di periferie si parla anche di periferie nel mondo. E quando si parla di periferie nel mondo vengono in mente posti come Rio de Janeiro e vengono in mente aree periferiche come quella della favela Rossigna. Considerata la favela più grande di tutto il Sud America, la Rossigna conta oltre 250.000 abitanti ed è situata nella zona sud di Rio de Janeiro, vicino ai ricchi quartieri di Gavea e Leblon. La favela di Rossigna è sorta negli anni successivi al 1930 attorno a un insediamento abitato da immigranti italiani e dal Brasile del Nord-Est. Era inizialmente costituita da poche baracche costruite con legno e con altri materiali di recupero. Con il passare del tempo si è largamente sviluppata, sono sorti edifici in mattoni e sono stati fatti allacciamenti, solitamente abusivi, ad acqua, elettricità, telefono e si sono poi sviluppate attività commerciali. Fino al novembre del 2011, la comunità di Rossigna è stata uno dei più importanti mercati del paese per il commercio di cocaina e marijuana. Prima dell'insediamento della Polizia Pacificadora, UPP, avvenuto nel novembre del 2011, la Rossigna è stata teatro di una terribile guerra fra le diverse bande di narcotrafficanti, tra queste e la polizia, a causa della quale hanno perso la vita numerosi abitanti innocenti. La comunità resta afflitta da numerosi problemi come condizioni igieniche e sanitarie molto precarie, sovraffollamento, umidità, condizioni che favoriscono il diffondersi di malattie infettive, Con l'insediamento delle forze di polizia le situazioni sono leggermente migliorate. Negli ultimi anni, tuttavia, a seguito dei mondiali di calcio del 2014 e successivi giochi olimpici del 2016, c'è stato un progressivo nuovo peggioramento della situazione, con il ritorno a conflitti armati tra polizia e narcotraffico. Ma il paradiso resta lì, a due passi, e si affaccia sull'oceano.
Solo fugiu de mim, paiinho, vem cá, menina. Mãinha tá no paraíso, mãinha tá no paraíso. Solo fugiu de mim, paiinho, vem cá, menina. Mãinha tá no paraíso. Ovelhas e conto elas um por um. Meu travesseiro, meu confessionário de lágrimas, lugar comum. É dando que se recebe. Recebi e dei demais. Viajei intergaláctica no tempo. O sono fugiu de mim. Paiinho, vem cá, menina. Narciso que ama a si mesmo e detesta um não. A tinta da caneta secou de tanto escrever. Páginas, rascunhos da existência. A minha debatão, debater gato dela do dó.
Se durante gli anni 70 e 80 in Europa la missione era quella di salvare i centri storici, ora la missione di questo secolo deve essere salvare le periferie, fertilizzarle. Ovunque ci sono grandi buchi neri da recuperare e trasformare, in modo che questi sobborghi diventino luoghi di civiltà e non solo posti in cui si va a dormire. A parlare è Renzo Piano durante una sua lezione alla Columbia University di New York nel 2015. Rivalutare una intera città dunque attraverso la rivalutazione delle sue periferie, dei suoi spazi periferici. Bellissimi gli esempi di Torino, completamente rinata infatti dopo le Olimpiadi, o di Berlino, che ha saputo rigenerare alcuni quartieri periferici come Kreuzberg, abitato inizialmente da operai berlinesi e poi da turchi, punk, universitari, hippie, per niente ambito dai berlinesi dell'Ovest. Quindi, dopo un profondo rinnovamento, però, oggi è uno dei quartieri simbolo della città, con la maggiore vivacità in termini di vita culturale, sociale, e le abitazioni che un tempo erano assolutamente indesiderate oggi invece sono case ambite. Anche i locali di tendenza hanno subito una rivalutazione in questo senso. Spesso i palazzi di periferia o le fabbriche abbandonate sono diventate dei locali frequentati frequentatissimi alla moda, i bar tra le rovine ad esempio, che nascono a Budapest, e il Simpla Kert è il più iconico, il più conosciuto, ma che si sono diffusi rapidamente in tutta Europa, non solo per la sua geografia ai margini dei centri, ma sono anche arredati con aperti richiami al mondo periferico e degradato in un certo senso, e questi locali sono diventati un punto di riferimento della vita notturna di grandi capitali europee. Eliot diceva: ciò che diciamo principio spesso è la fine, e finire è cominciare.
Il tema delle periferie è uno dei motivi conduttori del pontificato di Papa Francesco. Pasquale Ferrara ne ricostruisce il profondo significato metaforico, che va ben oltre una banale accezione geopolitica, un riferimento generico al sud del mondo. Secondo il Papa, la Chiesa deve andare verso le periferie, non solo quelle geografiche, ma anche quelle esistenziali. La periferia non è solo una realtà economica e storica, è il simbolo della distribuzione del potere mondiale ed è un'anomalia strutturale che rischia di rendere permanenti le condizioni di esclusione. Nell'enciclica Evangelium Gaudium si legge: il modello non è la sfera, dove ogni punto è equidistante dal centro e non vi sono differenze tra un punto e l'altro. Il modello è il poliedro, che riflette la confluenza di tutte le parzialità che in esso mantengono la loro originalità. Da questo punto di vista, Bergoglio ha decolonizzato il concetto di periferia.
Io cantavo le periferie, non ero certo un clown. Così Renato Zero ha gelato Achille Lauro, a margine dell'ultima edizione di Sanremo. Periferie che diventano anche periferie dell'anima, qualcosa che c'è stato, qualcosa di puro e semplice che ora non c'è più. Il nostro viaggio si ferma in un quartiere di Milano posto nella periferia occidentale della città. In precedenza era un borgo rurale, facente parte dei Corpi Sante, e venne poi ammesso dal comune di Milano nel 1873. Oggi tutti quanti sanno dove sia. Parliamo di San Siro, e questa zona, oltre che per lo stadio, è ricordata anche per una canzone autobiografica in cui Roberto Vecchioni declina i suoi sentimenti nostalgici verso gli anni della gioventù trascorsi a Milano e verso un amore che c'è stato e che ora è nei ricordi di quelli che non ti lasciano.
Hanno ragione, hanno ragione, mi han detto è vecchio tutto quello che lei fa. Parli di donne da buon costume, di questo han voglia se non l'ha capito già. E che gli dico? Guardi, non posso. Io quando ho amato dentro gli occhi suoi. Magari anche fra le sue braccia, ma ho sempre pianto per la sua felicità. Lucia San Siro, di quella sera, che c'è di strano, siamo stati tutti là. Ricordi il gioco dentro la nebbia, tu ti nascondi e se ti trovo ti amo là. Ma stai parando, tu stai gridando, così non vale, è troppo facile così. Trovarti, amarti, giocare il tempo sull'erba morta con il freddo che fa qui. Ma il tempo emigra, mi ha messo in mezzo, non son capace più di dire un solo no. Ti vedo e a volte ti vorrei mentire, ma questa gente intorno a noi che cosa fa? Fa la mia vita, fa la tua vita, tanto doveva prima o poi finire lì. Ridevi e forse avevi un fiore, non ti ho capita, non mi hai capito mai.
scrivi vecchioni, scrivi canzoni, che più ne scrivi più sei bravo e fai da ne, tanto che importa a chi le ascolta, se lei c'è stata o non c'è stata, e lei chi è. Fatti pagare, fatti valere, più abbassi il capo e più ti dicono di sì. E se hai le mani sporche, che importa, tienile chiuse, nessuno lo saprà. Milano mia, portami via, ha tanto freddo, schifo e non ne posso più. Facciamo un cambio, prenditi pure quel po' di soldi, quel po' di celebrità. Ma dammi indietro la mia 600, i miei 20 anni e una ragazza che tu sai. Milano scusa, stavo scherzando, luci a San Siro non ne accenderanno più.
Ticket to Ride, canzoni in viaggio, tra musica, canzoni e parole. Conducono in studio Antonella Finucci, Valeria Valeri e Fabio Iuliano.